strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Il settore automobilistico continua a confrontarsi con l'emergenza da Covid-19 e lo fa in un momento storico già molto particolare, quello di una delicata transizione verso l'elettrico. Tra investimenti per l'allineamento agli standard di sostenibilità e lockdown, ACEA, l'Associazione Europea dei Costruttori Automobilistici, fa il punto sulle perdite del settore e lancia un appello ai decisori politici. Ascoltiamo la scheda.
I leader di ACEA, l'Associazione Europea dei Costruttori Automobilistici, chiedono ai responsabili politici dell'Unione Europea e ai governi nazionali di intensificare il sostegno al settore auto. L'automotive, infatti, deve ancora fronteggiare le conseguenze della pandemia in corso, senza dimenticare di continuare il suo percorso di sostenibilità e senza ignorare le preoccupazioni derivanti da una possibile Brexit no deal. In un momento già delicato, la crisi dell'industria automobilistica europea innescata dal coronavirus ha portato a perdite di produzione per un valore di circa 122 miliardi di euro. Le immatricolazioni di tutti i tipi di veicoli sono crollate nei primi 9 mesi dell'anno e si prevede di chiudere il 2020 a un netto meno 25% rispetto al 2019. La soluzione, secondo ACEA, è stimolare la domanda di veicoli elettrici e ibridi, o comunque più sostenibili. La grande sfida green, infatti, potrebbe essere l'occasione per arginare l'attuale sfida Covid-19.
Enel X e Astra insieme per un trasporto pubblico locale più sostenibile. Astra, l'associazione che riunisce circa 140 aziende del trasporto pubblico locale, ha siglato infatti un'intesa della durata di 2 anni con Enel X che prevede una serie di attività finalizzate alla promozione della mobilità sostenibile nelle città italiane. L'accordo riguarderà lo sviluppo di nuovi modelli di business per accelerare la transizione energetica, ma anche la progettazione di infrastrutture e colonnine di ricarica all'avanguardia, senza tralasciare la definizione di nuove soluzioni per le smart city in grado di ridurre i consumi delle flotte, i costi di manutenzione e di rifornimento. Mahindra compie gli anni e dedica al mercato italiano un logo speciale. La casa automobilistica indiana, che lo scorso 2 ottobre ha festeggiato il suo 75esimo compleanno, ha deciso di celebrare per un anno in tutto il mondo questa importante ricorrenza promuovendo diverse attività. In Italia, per esempio, il brand provvederà ad applicare su ogni vettura venduta il logo celebrativo del 75esimo anniversario, a cui si uniranno iniziative promozionali dedicate all'evento. Nasce Flea, il noleggio auto in cui paghi solo se consumi. L'iniziativa è frutto della partnership tra Aon, società assicurativa, e Aldi Automotive Italia, azienda impegnata nel settore del noleggio, e consiste in una formula di noleggio a lungo termine a consumo, pay per use cosiddetta, che permette di pagare il pacchetto assicurativo solo in relazione a quanto l'auto viene effettivamente usata. E cambiamo argomento, parliamo di idrogeno, un tema che abbiamo affrontato spesso nel corso delle nostre trasmissioni qualche settimana fa nell'ambito del tradizionale appuntamento di Cernobbio organizzato da European House Ambrosetti. È stato presentato anche uno studio sull'idrogeno, in particolare è stato fatto il punto su quelle che sono le potenzialità soprattutto per il nostro paese legate a questo tipo di combustibile. Noi ne parliamo in compagnia del nostro ospite che è Lorenzo Tavazzi, partner di The European House Ambrosetti. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera, grazie a voi per l'invito.
Allora, cominciamo proprio con lo spiegare quali sono le potenzialità dell'idrogeno. Nella nostra trasmissione in Strade e Motori ci occupiamo spesso di questo tema, abbiamo sempre considerato l'idrogeno come il carburante del futuro e probabilmente anche le case costruttrici stanno facendo altrettanto, però voi siete andati oltre, avete cercato di capire se l'idrogeno può essere una potenzialità per il futuro economico dell'Italia. Perché questo?
Per un motivo molto semplice, perché si tratta di una tecnologia su cui si sta concentrando l'attenzione non soltanto dell'Italia ma del mondo, e dietro a questa tecnologia c'è una filiera industriale e di ricerca che abbiamo voluto indagare. Abbiamo voluto quindi capire se questa opportunità in chiave industriale, quindi non solo di utilizzazione, possa essere anche per l'Italia un'oggettiva leva di sviluppo. La risposta che ha dato lo studio è un netto sì. L'Italia ha tutta una serie di competenze industriali, quindi attori importanti, industrie, aziende rilevanti, ma anche una filiera di piccole e medie aziende. C'è un tema molto rilevante dal punto di vista della capacità di ricerca del nostro paese, quindi le competenze, gli investimenti. Disegnano un quadro che danno l'Italia ad oggi come il secondo produttore a livello europeo di idrogeno verde, secondo ad esempio idrogeno blu, e con una competenza molto forte sulle tecnologie termiche per l'idrogeno.
Ecco, chiedo scusa, lei parla di idrogeno verde e idrogeno blu. Quali sono le differenze fra questi due tipi di combustibile?
Una differenza sostanziale nella tecnologia di produzione. L'idrogeno blu è l'idrogeno che viene derivato dai combustibili fossili con la quota di CO2 catturata attraverso il processo che viene detto di carbon capture and storage. L'idrogeno verde invece fa leva sulle energie rinnovabili, quindi sole o vento, e attraverso il processo di elettrolisi. Diciamo tendenzialmente l'idrogeno verde è quello che dovrebbe essere poi il futuro del futuro idrogeno.
Veniamo appunto all'utilizzo di questo tipo di carburante. Ci sono già diverse sperimentazioni in corso in Italia, in particolare c'è Snam che sta lavorando molto su questo fronte. Abbiamo avuto tra l'altro ospite nella nostra trasmissione poche settimane fa l'amministratore delegato di Snam, che ci ha raccontato appunto lo stato dell'arte della distribuzione dell'idrogeno in Italia. Le case costruttrici ci credono, tanto che ci sono già diversi modelli di automobili a idrogeno, ma quando avremo in realtà una vera e propria rete distributiva di questo carburante?
È un'evoluzione di mercato, evidentemente, in cui ci sono una serie di dinamiche già ad oggi decisamente evidenti, ancorché occorre dire che stiamo parlando di una forma di mobilità ancora agli albori. In tutto il mondo, ricordo, ci sono poco più di 25.000 veicoli. Però dato interessante è che sul 2018, quindi anno su anno, questo dato è aumentato del 95%, quindi tassi di crescita estremamente importanti. Tra l'altro poi questa concentrazione è nella parte dell'Asia e del Nord America. In Europa siamo un po' più indietro, diciamo, come sviluppo, ma questo, come dicevo, sono temi globali e lo sviluppo tecnologico a livello internazionale dà una serie di tendenze per cui noi abbiamo previsto, sulla base di una serie di approfondimenti che abbiamo fatto, di confronti anche con gli operatori del settore, già un 2030, quindi come dato e come anno di riferimento di convergenza del costo delle tecnologie idrogeno con altre tecnologie di alimentazione alternative. Questo ovviamente porta di pari passo anche un ragionamento sullo sviluppo infrastrutturale che deve essere necessariamente sviluppato per mantenere poi questa opportunità di crescita. In questo caso gli investimenti, abbiamo stimato, possono essere sostenibili, possono essere anche comparabili e competitivi rispetto ad altre forme di investimento per la rete dell'idrogeno, per tutta una serie di motivi collegati poi anche a quello che già l'Italia sta facendo e alla possibilità poi di avere un'infrastruttura di rifornimento che è più veloce rispetto anche ad altre tecnologie, quindi nel complesso poi costare meno.
Certo.
Queste sono un po' le dinamiche che abbiamo osservato.
E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione di questa tipologia di carburante nel nostro paese e anche nel mondo. Termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite Lorenzo Tavazzi, partner di European House Ambrosetti. Ci risentiamo tra pochi minuti per la seconda parte di Strade e Motori. Parleremo di Renault e delle novità che riguardano la casa francese. A tra poco.
Silvio, che fai?
Ah, ciao Ivana, scusami, sono un po' impegnato.
Ma dai, cos'è sta storia ora? Dai che dobbiamo andare a correre.
No, oggi no, guarda, la 4 a buca all'angolo.
Ti ricordo che ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 parliamo di running, di corsa, di atletica, di triathlon.
Lo so, però è la 12 al centro e quindi?
Per parlare di corsa bisogna correre.
Scusa, il biliardo non vale?
No, non vale, devi correre, nuotare o pedalare.
Tu comunque sottovaluti il biliardo, tutta una cosa di testa, concentrazione, gesto.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 all'interno di Passione Domenica su Radio 24.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, ci occupiamo in questo spazio dedicato di solito alle case costruttrici di Renault. Cerchiamo di fare il punto della situazione del gruppo in compagnia del nostro ospite, che è Francesco Fontana Giusti, responsabile della comunicazione del gruppo Renault in Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera a tutti voi.
Allora, cominciamo proprio dal tema del momento, che ovviamente è l'evoluzione verso la mobilità elettrica. Voi siete stati in qualche modo pionieri del mercato con la Zoe, che è una vettura leader del mercato elettrico. Come sta lavorando Renault e il gruppo in generale verso questa transizione così decisiva per il nostro futuro?
Se rimaniamo sul 100% elettrico, il gruppo Renault lavora su diversi fronti. Intanto, rispondendo a questa tendenza generale che abbiamo visto nel mercato, che si orienta sempre più verso alimentazioni green, con una gamma 100% elettrica sempre più completa, con l'arrivo della Twingo elettrica che arriverà entro un mese. Abbiamo 5 veicoli in Europa, che sono la Twizy, la Twingo elettrica, la Zoe, il Kangoo ZE e il Master ZE, diventano 7 se includiamo il CityK ZE venduto in Cina e l'RSM SM3 ZE venduto in Corea. Dunque un'ampia gamma di prodotti elettrici. Poi attraverso la creazione di un vero e proprio ecosistema sostenibile, visto che dobbiamo solo pensare al prodotto ma anche all'ecosistema, e qui lavoriamo su tre assi: lo smart charging, il vehicle to grid e la seconda vita delle batterie, dunque dei concetti decisamente molto importanti per calcolare un po' tutto il discorso energetico. Infine, utilizzando i veicoli come acceleratori di nuove forme di mobilità come il car sharing. In Europa oggi circolano 300.000 veicoli elettrici Renault, di questi 9.000 sono impegnati in attività di car sharing e di questi 9.000, 8.000 sono Renault Zoe. E infine, se parliamo di transizione verso la nuova mobilità, possiamo anche includere chiaramente il rivoluzionario sistema ibrido E-Tech che abbiamo appena lanciato sul mercato, il full hybrid sulla Clio, il plug-in hybrid su Captiva Megane, che sono oggi delle valide alternative, soprattutto il plug-in hybrid per il 100% elettrico.
Certo, ecco, lei ha citato tre asset che sono fondamentali per l'evoluzione dell'elettrico: la possibilità della ricarica veloce, visto che ormai è una possibilità alla portata anche di auto di medie dimensioni, la possibilità di rifornire la rete di energia, il vehicle to grid, quindi la possibilità di cedere e non solo di acquisire energia laddove in un futuro non troppo lontano, speriamo, la quantità di veicoli in circolazione, veicoli elettrici, potrebbe dare dei problemi di gestione appunto per quanto riguarda la rete elettrica. Anche un aspetto non secondario come la seconda vita delle batterie, perché dobbiamo ottimizzare al massimo questi risultati. Ecco, tutti aspetti che sono legati in qualche modo alle politiche di sviluppo di un paese per quanto riguarda l'evoluzione della mobilità elettrica. A proposito dell'Italia, come sta andando questo piano di incentivazione dal vostro punto di vista, ovviamente partito ormai già diversi mesi fa e rafforzato dopo il Covid?
Nel caso 100% elettrico, in Italia sta registrando comunque una crescita molto importante, anche se rimane un numero piccolo la percentuale. Oggi però l'abbiamo raggiunto dal quasi zero l'1,6% del mercato automobilistico totale. Solo per fare un paragone, in Europa siamo al 4%. Il cumulato a fine settembre 2020 erano 18.200.000 veicoli 100% elettrici immatricolati nel nostro paese, e corrispondeva a un più 111% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Dunque è un mercato in crescita. In questo contesto la marca Renault conferma la sua leadership registrando una quota del 20,4% con Zoe, e dunque auto più venduta, auto elettrica più venduta, e Kangoo ZE, veicolo commerciale elettrico più venduto. Dunque a livello prodotto diciamo la tecnologia è matura, ma ci sono ancora due freni all'acquisto che sono, chiamiamoli, esterni. Intanto gli incentivi hanno eliminato per adesso il freno del prezzo, e abbiamo visto dei risultati. Questi incrementi sono dovuti in gran parte grazie agli incentivi, ma bisogna anche incentivare il secondo freno esterno, che è l'infrastruttura, che oggi non è sufficientemente capillare sul territorio. Io sono convinto che se questi ultimi due freni vengono soddisfatti possiamo raggiungere la quota europea del 4% e non essere più gli ultimi della classe.
Certo, ecco, alla luce di questi risultati e alla luce di quello che sta succedendo in Italia, quali sono le vostre aspettative per la fine di quest'anno, per la fine del 2020, ma soprattutto quali sono le vostre aspettative per il 2021?
Allora, grazie agli incentivi, non solo sull'elettrico, il secondo semestre ha registrato segnali di ripresa. Infatti settembre è stato un mese molto positivo, ma purtroppo si nota di nuovo un rallentamento dovuto alla fine degli incentivi per le fasce 61-90 grammi CO2, 91-110 grammi, che queste due fasce rappresentano il 90% del mercato. Io ricordo che tutto l'elettrificato rappresenta il 13%, il 10%. Per cui la performance del gruppo Renault è legata, lo sappiamo, come tutte le altre case automobilistiche, al contesto CAFE, a queste emissioni che dobbiamo raggiungere e chiaramente anche alla necessità di una mobilità più green. Ed è per questo che offriamo una gamma completa di vetture elettrificate. Abbiamo lanciato questa piattaforma che si chiama Electric Mobility for You per rispondere a tutte le esigenze del mercato, dal full hybrid e-tech sulla Clio al plug-in hybrid e-tech su Captur Megane fino al 100% elettrico, dove siamo pionieri e leader e abbiamo una macchina estremamente competitiva come la Zoe. Nel 2021 la rivoluzione elettrica arriverà anche su Dacia con la Spring Electric, che sarà una city car, un piccolo SUV da città, 100% elettrico, che sarà, e questo lo posso assicurare, il veicolo a zero emissioni più vantaggioso d'Europa. Dunque sarà veramente una rivoluzione, andremo a toccare quel freno d'acquisto di cui parlavo prima legato agli incentivi. L'obiettivo principale in questo contesto non sarà più solo la quota di mercato, perché abbiamo visto che dipende molto dagli incentivi e abbiamo avuto un slowdown, ma il raggiungimento degli obiettivi CAFE, come dicevo prima, e la profittabilità. Dunque dovremmo fare delle vendite più profittevoli e puntare un po' meno sulla quota di mercato.
Cosa intende per vendite più profittevoli? Cioè che siano in grado di garantire maggiore profitto al gruppo sostanzialmente?
Esatto, puntare sulla profittabilità, fare delle vendite più di qualità e non puntare solo alla quota di mercato. Come
certo, è chiaro, rincorrere una quota percentuale di mercato che in questo momento potrebbe non aver senso, visti i tanti e i massicci investimenti che le case costruttrici stanno facendo su
anche
alcuni fronti.
Anche perché con lo slowdown chiaramente le fabbriche sono fermate per quel periodo del lockdown, dunque la produzione si è rallentata. Ci sono meno macchine negli stock dei concessionari, dunque dobbiamo puntare sul marchio, come diceva Luca De Meo, appunto per dar valore a ogni vendita.
Certo, Luca De Meo, nuovo amministratore generale del gruppo Renault appunto in Francia. Torniamo al mercato italiano. Cosa vedremo sulle strade italiane di nuovo, ovviamente, di nuovi prodotti da qui ai prossimi mesi?
Intanto diciamo, l'anno 2020 è soprattutto il discorso e-tech, che è questa nuova tecnologia rivoluzionaria chiamata appunto e-tech, i per elettrico, tech per Formula 1. E quando diciamo questo, siamo riusciti a fare questo sistema in casa, perché abbiamo 10 anni di esperienza sull'elettrico, questo vuol dire avviamento sempre in elettrico, accelerazioni immediate come sull'elettrico, portiamo sui nostri veicoli che sono Clio, Captur e Megane, dunque dei veicoli di grande volume, tutta questa tecnologia dall'elettrico, ma non solo dall'elettrico ma anche dalla Formula 1, visto che dalla Formula 1 i nostri ingegneri che nel 2014 lavoravano sull'ibridizzazione delle nostre monoposto, oggi lavorano sui tech e dunque sono esperti di recupero di energia, e abbiamo anche introdotto la trasmissione multimode con innesto a denti senza frizione che troviamo oggi sulle nostre monoposte, e per la prima volta come casa automobilistica siamo riusciti a portarle sui nostri veicoli di serie. Dunque un sistema estremamente rivoluzionario, vediamo Clio, Captur che appunto sono già in vendita, Megane sta arrivando adesso, abbiamo appena comunicato anche a Arcana che è un SUV coupé che diventerà anch'esso ibrido, dunque stiamo puntando molto su questa ibridizzazione di ultimo grido, appunto con tutto questo knowledge tecnologico, un vero sistema ibrido da Formula 1.
E noi continueremo ovviamente a seguire con attenzione nel corso dei prossimi mesi l'evoluzione di questi sistemi e della produzione del gruppo Renault. Termina qui questa seconda parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Francesco Fontana Giusti, responsabile della comunicazione del gruppo Renault in Italia. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato intorno alle 22. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.